Se mi serviva uno scienziato, chiamavo Vintaldi. Se mi serviva un uomo vero, chiamavo Franco. Se mi sentivo solo, chiamavo qualcuno. Anzi no, non chiamavo nessuno. Se mi serviva la frutta, andavo da Mitu. Se si rompeva il cellulare, andavo dal mago. Se non riuscivo a passare, mi mettevo a suonare a tutte le ore. Se tu non c'eri più, suonavo il pianoforte. Se partoriva la gatta, ero felice. Se non tornavi più, scrivevo una canzone. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. Se mi serviva una puttana, andavo sulla Toyota di notte. Se mi serviva un operaio a nero, andavo sulla Toyota di giorno. Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. E un'ora dopo dell'impero romano, un'ora dopo della rivoluzione, un'ora dopo dell'impero cristiano, un'ora dopo della televisione, un'ora dopo dei diritti dell'uomo, un'ora dopo di una grande illusione. È solo poco più fuori mano, ma trovi tutto a disposizione. È solo poco più fuori mano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo devi dire solo più piano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo vuoi cinese, lo vuoi africano, lo vuoi bambino, lo vuoi più anziano. Lo vuoi che parla un po' di italiano, un po' malato oppure molto sano.
E buongiorno, scusate qualche minuto di ritardo per un problema tecnico nostro, ma come sempre non vi abbandoniamo perché questa è come sempre Rotoclassica. Appunto, Rotoclassica di sabato 13 giugno 2026, l'estate si avvicina, cominciano ad arrivare le stagioni musicali estive, ma anche le prime anticipazioni su quello che succederà nell'autunno. Avvicendamenti, varie posizioni, vari cambiamenti, ma anche nuove stagioni per l'autunno e nuove idee per leggere e ascoltare.
Thank you.
Abbiamo lasciato qualche battuta in più del nostro Jean-Philippe Rameau, che ci accompagna sempre come sigla ogni settimana, proprio perché qualcuno ci ha sempre indicato, appunto, ma perché non ci fate mai sentire come va a finire? Ecco, questa mattina l'abbiamo fatta. Qui con voi Carlo Centemieri per la puntata di questa settimana di Rotoclassica e come sempre con me in redazione Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Abbiamo detto, appunto, novità per quello che riguarderà soprattutto quello che succederà nei prossimi mesi, e in particolare i milanesi, come anche i torinesi, stanno aspettando ormai con ansia la stagione di Mito, che ovviamente, come ben sappiamo, un po' tutti gli anni tra il mese di settembre e i primi tempi del mese di ottobre, adesso dipende un po' d'anno in anno, cambia la sua la fisionomia di questa città, le riempie con tantissimi concerti, le orchestre di Milano vengono a Torino e viceversa, e peraltro quest'anno è anche l'anno nel quale vediamo debuttare in un importante ruolo di Mito, appunto, anche Speranza Scappucci, una delle direttrici italiane d'orchestra più in vista in questo momento sulla scena mondiale. Ha seguito la nuova programmazione di Mito di quest'anno la nostra Francesca Mulas, che ce lo racconta in questo servizio.
Nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione di Mito Settembre Musica, il festival che da 20 anni unisce Milano e Torino in un unico grande cartellone autunnale. L'incontro, svoltosi come da tradizione in collegamento doppio tra le due città, ha ufficializzato la prima vera svolta della nuova edizione, la nomina di Speranza Scappucci alla direzione artistica. Ed è stata proprio la presentazione della nuova firma a dettare la linea, a partire da una battuta dell'assessore alla cultura milanese Sacchi, che ha liquidato i convenevoli scherzando sul nome della direttrice. Nel suo caso il nomen omen non vale, perché non si tratta di una speranza ma di una certezza. L'investitura segna una linea di demarcazione netta nel panorama della direzione d'orchestra in Italia. In un'epoca in cui la bacchetta è diventata spesso terreno di scontro ideologico, sovraesposizione mediatica e presenzialismi pop, Scappucci rappresenta l'esatto opposto. È una professionista che ha scalato i palcoscenici internazionali, da Vienna a New York, preferendo il rigore della partitura al rumore extra musicale. Non arriva alla guida del festival per logiche di ufficio stampa o nomine politiche, ma conoscendo i programmi per averli diretti dal podio, e la differenza si è sentita chiaramente durante l'esposizione della sua linea. La neo direttrice artistica ha scelto come parola chiave di questa edizione armonia, tenendo però subito a precisare che in musica l'armonia non esiste senza dissonanza, senza tensione, senza contrasto. È un modo elegante per chiarire che non sarà un festival consolatorio che cerca rifugio nel repertorio rassicurante per non spaventare il pubblico o per compiacere il consenso. Dopotutto, nella mitologia greca, armonia è figlia del dio della guerra e della dea dell'amore. Non è una condizione pacifica, ma qualcosa che si conquista attraverso il conflitto. Il cartellone di quest'anno di Mito rispecchia pienamente questa visione coraggiosa, rifiutando l'idea di dover accontentare tutti a tutti i costi. Si parte il 6 settembre al Teatro alla Scala, con il monumentale World Requiem di Britten, affidato alla bacchetta di Simon Young del 50° anniversario della morte del compositore, per poi chiudere con i Van Berger Symphoniker alle prese con Brahms, e in mezzo c'è spazio per i grandi progetti, come l'integrale dei quartetti di Beethoven con il quartetto della Scala, i trascinanti Les Salles Florissantes di William Christie, la filarmonica della Scala con Shai Yi e l'orchestra del Teatro Regio di Torino guidata da Ludovic Morlot. Ci sono anche vere e proprie riscoperte, come la prima esecuzione italiana della chanson Break di Ravel, riemersa di recente dagli archivi parigini ed eseguita lo scorso anno da Duhamel a New York. La vera sterzata emersa in conferenza stampa, però strategica e politica, nel senso più nobile del termine, perché Scappucci ha voluto recuperare una formula che nelle ultime edizioni si era un po' persa, decidendo che quasi tutti i concerti saranno replicati in entrambe le città. Era un passaggio vitale per evitare che Mito si trasformasse in due rassegne separate con un logo comune, restituendo un senso profondo al gemellaggio fra Milano e Torino. E la direttrice ha anche deciso di salire sul podio per dirigere lei stessa gratuitamente uno Stabat Mater speciale, un progetto concreto con gli studenti dei conservatori delle due città da portare nelle chiese e nei quartieri di periferia. Un gesto che dice molto sullo spessore morale della direttrice Scappucci. I dettagli e il programma completi di Mito sono disponibili sul sito ufficiale mito.eu. Francesca Mulas per Roto Classica.
E grazie a Francesca Mulas per questa stagione che promette di essere davvero estremamente interessante, anche appunto perché Speranza Scappucci si è dimostrata davvero una notevole musicista sui palcoscenici di tutto il mondo, e appunto l'avere lei al ruolo di un festival che comunque nel corso degli anni è stato accolto con commenti diciamo abbastanza alterni, anche perché alcune direzioni hanno puntato decisamente molto più verso l'aspetto pop piuttosto che mantenere chiaramente un aspetto culturalmente comunque rilevante, arrivando in alcuni casi esagerando probabilmente un po' in una direzione di rendere il tutto quanto più particolarmente popolare, tradendo quindi il contenuto culturale, ecco, si era visto un po' spesso. Da quello che pare in questo caso appunto è che Scappucci parta già veramente con il piede giusto. Aspettiamo quindi di vedere che cosa succederà di bello durante appunto la prossima edizione di Mito. Le note di Giovanni Gabrieli ci portano a Venezia. La stagione della Fenice dell'anno prossimo infatti inizierà con un ulteriore cambio al vertice, perché se nulla di nuovo è stato dato di conoscere per quello che riguarda un'eventuale nuova direzione musicale dopo la chiusura del caso Venezzi, peraltro però ricordiamo che la Fenice non ha una direzione musicale da oltre 10 anni, pertanto non ci sarà certo bisogno di trovarne un direttore così rapidamente, è invece in scadenza il contratto del maestro del coro, il maestro Alfonso Caiani, che alla fine di ottobre terminerà il suo incarico, che ha portato Caiani a lavorare, a produrre dei progetti davvero estremamente interessanti nel corso di quegli anni, ed è già stato dichiarato che questo contratto non sarà rinnovato. La cosa che sembra un po' particolare è che a tutt'oggi non è stato confermato né internamente, a quanto ci dicono, né tantomeno a noi della stampa, il nome di nessuno che potrebbe essere un sostituto, e ovviamente sembra anche un po' tardi, perché parlando di una nomina che dovrebbe diventare attiva tra circa 4-5 mesi, chiaramente di solito quando si lavora con musicisti di una certa levatura, ecco, i contratti con questi vengono stabiliti con molti mesi se non addirittura anni di anticipo. Speriamo quindi ovviamente che la soluzione scelta sarà all'altezza di quello che ha potuto fare il coro della Fenice in questi anni, ovviamente questo sia per quello che riguarda la soddisfazione del gruppo che anche e soprattutto il curriculum e la qualità artistica, ossia speriamo che in questo secondo caso di scelta di un personaggio per un ruolo direttivo, un ruolo che peraltro in questo caso è molto più necessario rispetto a quello della direzione musicale, ecco, speriamo che in questo caso la scelta venga fatta appunto con una decisamente maggiore attenzione, anche chiaramente per evitare di perdere tempo poco utile in proteste o in discussioni che chiaramente all'interno di un teatro che lavora a ritmi serrati come è la Fenice, chiaramente è un tempo che è sempre molto prezioso e che non è il caso di buttare via in cose come questa. Si avvicina l'estate, anche un periodo che maggiormente possiamo dedicare a letture e anche se possiamo ad ascoltare musica, e quindi torniamo dopo un po' di tempo in cui il tempo ha dovuto essere dedicato di più ai fatti di cronaca al suggerirvi una recente registrazione, e ce ne parla Carlo Lanfossi.
Mentre si concludono i preparativi per il concerto in Piazza del Duomo questa sera, il 13° da quando l'appuntamento estivo è diventato una ricorrenza annuale, e il 12° peraltro diretto da Riccardo Chailly, che lo ha sempre promosso come una delle iniziative cittadine di maggior rilievo, sfogliando il programma salta all'occhio una piccola coincidenza. La Filarmonica della Scala, insieme al pianista giapponese Hayato Sumino, presenta infatti, oltre alle danze dall'opera Alecco di Rachmaninoff, una selezione di danze da West Side Story di Bernstein e il concerto in fa maggiore per pianoforte di Gershwin. Brani che sono anche al centro del nuovo cofanetto Deutsche Grammophon uscito proprio ieri per celebrare i 55 anni di attività delle sorelle Katia e Mariella Beck. Il nuovo album delle sorelle Labeck, intitolato semplicemente 55, viene venduto in 3 CD per un totale ovviamente di 55 tracce, tante quanto gli anni che separano questo cofanetto dal loro primo disco del 1970. Ed è un percorso che intreccia registrazioni nuove, realizzate tra il 2025 e il 2026, e diverse chicche ripescate dal catalogo di una vita passata a quattro mani e a due pianoforti. E il filo Gershwin attraversa anche questa raccolta. Fu proprio il loro primo album dedicato all'autore americano, cioè Rhapsody in Blue e il concerto in Fa, a valere alle sorelle un disco d'oro e a lanciare la carriera discografica. '55 è poi anche un atto di giustizia. Accanto al repertorio a quattro mani, da Ravel a Bizet, da Fauré, Brahms fino a Stravinsky, l'antologia dà spazio a diverse compositrici, alcune delle quali incise qui per la prima volta. Hélène Mongeroux, Marie Jaël, Fanny Mendelssohn, Gracina Bacevic, Dora Pejacevic. Come molte interpreti raccontano le Labeck, probabilmente non abbiamo prestato loro abbastanza attenzione, ma come interpreti donne ci è sembrato indispensabile dar loro voce. Non manca poi uno sguardo al presente che da sempre accompagna le due sorelle: Luciano Berio, di cui incidono una nuova versione di Memory, e poi Philip Glass, Bryce Dessner dei National, compositori con cui hanno costruito da anni uno stretto rapporto. Sono interpreti straordinari, ha detto di loro Glass, e difendono non solo la musica moderna, ma la musica e basta. E il finale è un ritorno all'inizio. L'ultima traccia viene infatti dal loro primissimo disco, Les Visions de la Main di Olivia Messiaen, incise nel dicembre del 1969 quando avevano 17-19 anni e erano ancora studentesse al Conservatorio di Parigi. Messiaen ci sentì suonarla al Conservatorio, ricordano, e ci chiese di registrarle sotto la sua direzione artistica. Un gesto audace e quasi insolente che ne ha sempre però segnato la proverbiale curiosità. Insieme a una bellissima selezione di fotografie di Brigitte Lacombe, la fotografa americana che ha accompagnato per 40 anni le sorelle Labeck e che ne ha disegnato, formato le copertine dei dischi, 55 è un album che comunque si rivolge a chi ha una certa nostalgia di un modo di fare organizzare musica grosso modo associato al modello del nuovo corso di Deutsche Grammophon inaugurato nei primi anni 2000, cioè ricco di contaminazioni col mondo della popular music. Nel disco c'è spazio per Nina Simone come per Madonna, e una certa ossessione per la materialità timbrica del suono dello strumento musicale. Più volte nel disco possiamo ascoltare infatti una delle due sorelle sospirare o canticchiare le melodie, un po' come faceva Glenn Gould. Come tutte le antologie, non tutto è a fuoco allo stesso livello, ma d'altro canto, ai compleanni importanti non è neanche il caso di fare gli schizzinosi. Per Rodo Classica, Carlo Lanfossi.
E l'avete sentito anticipato appunto dal collega Lanfossi questa sera all'evento musicale che ormai ci accompagna da molti anni, ossia il concerto in Piazza del Duomo della Filarmonica della Scala, a dirigerla Riccardo Chailly, il direttore musicale uscente, con lui il solista Hayato Sumino, che chi frequenta Instagram conosce soprattutto come con il con Katyn, che è il suo nickname, col quale peraltro ha portato questo tipo di repertorio, soprattutto nel Novecento, a più di 2 milioni di follower. Quindi un musicista davvero da seguire, molto interessante. In programma musiche di Rachmaninoff con alcune danze sinfoniche dell'opera Aleppo, poi l'ouverture cubano di Gershwin, a seguire il concerto in fa maggiore di George Gershwin ancora, e si conclude con alcune delle danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Siamo andati in America e i ricordi dell'archivio di domani di Claudio Ricordi sono dedicati a un personaggio straordinario dal mondo del Centro America, da Cuba. È stato un grandissimo chitarrista che ha collaborato con Hans e con tanti altri, ed è stato un straordinario compositore. Parliamo di Leo Brouwer e sentiamoci appunto una parte dell'intervista che verrà trasmessa domani.
El problema es que con el advenimiento de la revolución, la lucha por restablecer una economía primaria y por sobrevivir al bloqueo y a nuestro propio analfabetismo fue muy superior a la posibilidad de un pluralismo.
Purtroppo la rivoluzione cubana ha messo in primo piano altre necessità: sopravvivere al blocco, prima di tutto, e far sì che tutti avessero da mangiare e un tetto sopra la testa, ridurre l'analfabetismo e ristabilire un'economia primaria. Sono cose che sembrano scontate, ma non lo erano certamente ai tempi, la situazione era molto drammatica. In ogni caso, siamo riusciti ad ottenere tutte queste cose, ma abbiamo accumulato qualche anno di ritardo, lasciando in secondo piano la possibilità di un pluralismo culturale. Questo ritardo, che non è ancora stato recuperato, nell'ambito dell'informazione e della modernizzazione è lo stesso ritardo che ha tutta l'America Latina in ambito culturale, ad eccezione sempre del Brasile, in confronto al mondo della cultura occidentale e quindi America ed Europa. Detto in termini, diciamo così, filosofici, penso che il modo giusto per decolonizzarci consista nel considerare le nostre radici culturali come un punto di partenza e non come unica fonte di ricchezza. È molto importante anche vedere l'Europa o gli Stati Uniti non come un punto d'arrivo, ma come un punto di riferimento, un elemento di paragone per continuare una cultura, diciamo, su grande scala.
Che la decolonizzazione parte uno de no tomar nuestras raíces culturales como la única fuente de riqueza, sino como un punto de partida, y no ver en Europa o en Estados Unidos el punto de llegada, sino un elemento transitorial, un elemento referencial de comparación para continuar una cultura a largo plazo. Esto en términos filosóficos, en términos prácticos, la cultura cubana, música popular o música culta o sinfónica o de concierto, esas dos músicas se deben a operaciones económicas de la industria cultural.
In termini pratici, la cultura cubana, che sia musica popolare, colta o sinfonica, deve prestarsi all'industria culturale. Ma dato che non può competere con le grandi case discografiche, la musica popolare cubana deve coalizzarsi con piccoli produttori, collaborando con tutti i mezzi di informazione possibili. E questo metodo è molto più efficace sia nell'ambito economico che in quello della diffusione.
La musica ha diventato spettacolo.
A Cuba dobbiamo anche considerare il fatto che la musica è diventata anche spettacolo, naturalmente grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Allora dobbiamo ricordare che Cuba ha una cultura di ballo oltre a quella di canto, e a partire da questa considerazione fondamentale ecco che la musica cubana può fare un grande salto qualitativo, come hanno fatto gruppi come i Raquere e los Van Van e musicisti come Arturo Sandoval e Pablo Milanés.
Come Pablo Milanés, eccetera. Como los van van, etc.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti.
No, el problema es que un hecho como la revolución entra mucho en la cabeza. Realmente el ver el nacimiento de la revolución fue un hecho muy fuerte, muy fuerte. Eso quizás es lo que
il problema è che un fatto, un evento come la rivoluzione cubana, ecco, viverne l'inizio, entra fortemente nella testa, quasi come un lavaggio del cervello, ma che per me significa qualcosa di positivo. Primo, che io con la chitarra comunico direttamente, cosa che non accade sempre, con altre partiture devo cercare un'orchestra, un quartetto, un pianista, e per diffonderla devo cercare una radio o un disco che non si fa. Credo che quando un paese del terzo mondo si trova tra la realizzazione dell'opera e la sua comunicazione attraverso i media, tramite i supporti audio e video, ecco che se riesce a gestire questo momento vuol dire che in quel paese si forma una cultura profonda, perché in quel momento l'uomo supera i limiti della sua cultura individuale, che diventa di fatto collettiva.
Quando esso llega a un livello.
E queste le parole di Leo Brauser, il grandissimo chitarrista, compositore, che appunto ascolteremo poi domani nei dettagli durante la puntata di Ricordi d'Archivio, domani alle ore 15:35. Gli appuntamenti poi della settimana musicale sulla musica classica qui a Radio Popolare continuano domani mattina, come sempre l'apertura classica dalle 7 alle 8:30 del mattino, poi appunto nel pomeriggio Ricordi d'Archivio, giovedì sera Labirinti Musicali e poi il sabato pomeriggio, come oggi, Rotoclassica. Noi ci risentiamo tra una settimana. Questa puntata è stata curata da Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas, con me Carlo Centemeri qui in conduzione. Vi ringraziamo ovviamente di essere stati con noi e se avete suggerimenti o indicazioni da mandarci, vi ricordiamo come sempre che potete scriverci alla nostra email rotoclassica@radiopopolare.it. Se qualcuno poi di voi si fosse perso questa puntata, sappia che chiaramente la può recuperare in podcast già tra pochi minuti sul sito e sull'app di Radio Popolare. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.